Bene, allora questa sera siamo sempre su Matteo e iniziamo il capitolo quarto, che è il capitolo delle tentazioni. La scorsa volta abbiamo visto la figura di Giovanni il Battista e poi il battesimo, questo personaggio un po' strano di raccordo tra i due testamenti, questo profeta di sventure, anche perché era un profeta molto duro. Adesso ci introduciamo nel capitolo quarto, che ha tre parti. La CEI, cioè la nostra traduzione italiana, le ha anche suddivise, anzi quattro parti, le ha divise con dei titoletti. Quindi la prima parte, tentazione nel deserto di Gesù, il ritorno di Gesù in Galilea, la chiamata dei primi quattro discepoli e Gesù che insegna e guarisce. Vediamo se stasera riusciamo a fare tutte e quattro le parti. Leggiamo la prima parte. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti ai suoi angeli: darò ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Ecco, questo brano, il brano delle tentazioni, è un brano molto particolare che va contestualizzato, ovviamente, è quello che noi cercheremo di fare. Ci chiediamo come è nato questo episodio. La domanda che solitamente ci si fa, come in tanti altri brani, ma è un fatto realmente accaduto questa tentazione? Io penso che alla fine sarete voi a dare la risposta. Contestualizziamo. Allora, Matteo, sappiamo come sta procedendo, sta affrontando le grandi feste ebraiche in sinagoga. Matteo, uno scriba che predica in sinagoga, rilegge gli episodi dell'Antico Testamento, quello che per noi è l'Antico Testamento, e li rilegge e li ridice in chiave cristologica. Allora, cerchiamo gli episodi dell'Antico Testamento su cui Matteo si fonda per raccontare questi episodi. E abbiamo già dato la risposta. È Matteo che racconta questi episodi. Allora, noi sappiamo che il popolo dell'Alleanza viene liberato da Yahweh in Egitto prima di entrare in terra promessa, l'esodo. Noi sappiamo che questo esodo nel deserto dura 40 anni, ovviamente 40 è un numero simbolico, un tempo tra l'altro impressionante, perché non ci vuole 40 anni dall'Egitto per andare su in Israele, nell'attuale Israele. Allora la domanda sarebbe anche: ma come, cosa hanno fatto 40 anni lì? È un incubo. Non so se avete mai fatto quel sogno che è un incubo, no? Che dovete arrivare a una parte ma non arrivate mai, cioè succede sempre qualcosa, non arrivate. Pensate, questo è un incubo. Le risposte sono due, o meglio, gli studiosi dicono che sono due le risposte a questa domanda: perché 40 anni nel deserto? La prima motivazione pare, stando al testo, che Dio volesse punire il popolo. Infatti non entra il popolo in Israele, nella terra promessa. Stiamo attenti, se noi leggiamo i testi ci dicono che a entrare nella terra promessa sono la seconda generazione, non la prima. La prima muore tutta, compreso Mosè, che ha il compito di introdurli. Quindi un Dio abbastanza vendicativo dice: voi vi faccio girare 40 anni in modo che, capite, 40 anni è una generazione, voi morirete tutti, ma i vostri figli entreranno, entra la seconda generazione. La seconda motivazione è, diciamo, pedagogica, educativa. 40 anni sarebbe stato un tempo congruo per imparare a riconoscere il proprio Dio. Cioè ci sono voluti, ovviamente prendetela come un simbolo, ci vuole molto tempo di apprendistato per capire chi è il nostro Dio. Allora in 40 anni si spera che, con tutto quello che gli è capitato a questo popolo, finalmente sapesse, conoscesse la stoffa del loro Dio. Quindi, diciamo, seconda motivazione è una questione prettamente educativa, pedagogica. Allora, capite, Matteo cosa fa? Prende quell'episodio, il popolo nel deserto, che vaga per conoscere il suo Dio, subisce delle tentazioni, e Gesù, che è più di Mosè, deve ovviamente, prima di iniziare il suo ministero, siamo al capitolo 4, deve conoscere anche lui le tentazioni per conoscere il suo Dio e per poter cominciare il suo ministero, quindi per diventare figlio, per realizzarsi come figlio. Quindi Matteo prende gli episodi dell'Antico Testamento, dell'Esodo, di questo passaggio, e li applica a Gesù di Nazareth. Anche Gesù ha vissuto tutto questo, come Mosè, come il popolo. Anche lui è stato tentato. 40, non anni, ma 40 giorni. Un numero tipologico. Quindi possiamo dire, ma ve ne accorgerete alla fine, che questo episodio non è mai esistito, non è mai avvenuto storicamente. Ma è un brano teologico costruito ad arte, proprio per mostrare che Gesù è molto più di Mosè, che ha subito anche lui delle tentazioni, ma alla fine si riconosce finalmente figlio, perché scopre chi è il padre, e grazie a questo può entrare nella terra promessa, cioè può entrare nella gloria. Quello che stupisce all'inizio del brano è quello che ci dice Matteo: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. Ma Nel deserto Gesù vive degli episodi negativi, perché lo spirito lo conduce? Sembra quasi un atto maligno. Lo spirito è foriero di vita, lo spirito è vivificatore, lo spirito è l'amore in fondo, è la passione, è la forza che manda avanti. Perché questo? Ma certo, perché le tentazioni sono qualcosa di incredibilmente positivo. Cioè siamo noi che leggiamo le tentazioni come qualcosa di negativo. Riconciliamoci con la tentazione, quelle di Gesù e le nostre. Cioè la tentazione non è qualcosa di negativo. Essere tentati non è. Anzi, Sant'Antonio Abate diceva: togli le tentazioni agli uomini e non saranno mai salvati. Cioè la tentazione ci salva. Perché? Che cos'è la tentazione? È una scelta. Cioè la tentazione ci obbliga a scegliere, ci mette con le spalle al muro. Capite? Essere tentati non vuol dire ancora nulla. E dopo, sì, ok, sì. E poi cos'hai scelto? Capite? Ti obbliga in qualche modo a dire da che parte stai? Da che parte stai? Allora io ve lo dico sempre, guai alle persone che non vengono mai tentate, perché vuol dire che non hanno mai scelto. C'è gente che viene a confessarsi a volte e dicono: sono stato tentato. Sì, ok, e poi? Cioè, non vuol dire nulla, non è un peccato essere tentati, capiste? È proprio questo, no? È passata in una certa morale cristiana l'idea che è già un peccato essere tentati. Interessante il Padre Nostro, la cosa che mi viene in mente adesso, no? Che a un certo punto viene detto: non ci abbandonare alla tentazione. È come per dire: non lasciarci in questa non scelta, capite? Non abbandonarci. Facci uscire, facci scegliere, perché uno che sta tutta la vita lì è come essere bloccati da un muro e essere morti, capite? Ma poi devi scegliere. Gesù, ecco perché c'è questa unione, collegamento con lo Spirito. Gesù deve decidersi come diventare figlio. Sta iniziando la sua missione, sta diventando adulto, sta diventando uomo. Quindi adesso, in questo momento, prima di iniziare, dice: ma come mi gioco la mia crescita? Guarda che questo è importantissimo. Ci sono due modi per diventare adulti, cioè per portarci a compimento. Uno è il modo indicatoci dal mondo, il potere, l'avere, il successo. L'altro invece è quello indicatoci dal Vangelo, se vogliamo, il servizio, la condivisione, il perdono, il bene, la cura. Allora Gesù ha dovuto decidersi, perché poteva scegliere anche l'altro modo, cioè quello prospettato dal diavolo, cioè dal mondo, perché se voi leggete bene le tentazioni, sono il potere, l'avere, il successo, quelle di sempre, quelle che troviamo noi oggi. Allora il mondo ci dice: vuoi diventare grande, vuoi diventare adulto, vuoi compierti come donna, come uomo, ma segui il potere, l'avere e il successo, vedrai che vita felice. Puoi farlo, puoi scegliere. Mosè ha vissuto tre tentazioni. Prima, ma più che non vengono chiamate tentazioni, vengono chiamate prove. Mosè ha vissuto tre prove in questi 40 anni. Prima, deve far fronte alla scarsità di cibo. Il popolo si lamenta, ha fame e deve superare questa prova, deve dar da mangiare al popolo. E l'episodio che voi trovate in Esodo 16, dove Dio poi interverrà e darà la manna. Prima prova. Seconda prova di Mosè. Non solo il pane manca anche l'acqua. Siamo in Esodo 17. È un episodio, tra l'altro, questo di Esodo 17 molto particolare, perché molto misterioso anche a livello... Magari lo prendiamo, perché almeno vi rendete conto della difficoltà. Siamo appunto in Esodo 17, e si dice: il popolo protestò contro Mosè, dateci acqua da bere. E Mosè dice: perché protestate con me? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani, prendi in mano il bastone, io starò davanti a te sulla roccia, tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fa così, viene raccontato anche in Numeri, Numeri 20, Esodo e Numero sono due libri della Torah. In Numeri, capitolo 20, viene raccontato lo stesso episodio, ma c'è qualcosa di strano. Mosè batte la roccia, esce l'acqua, il popolo si disseta, ma subito dopo, sentite cosa c'è scritto: ma il Signore disse a Mosè e Aaron: poiché non avete creduto in me in modo che manifestasse la mia santità agli occhi degli israeliti, voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do, cioè voi morirete. Capite? Prima dice: fai così, Mosè lo fa e Mosè viene punito da Dio. Qui questo paragrafo, queste cose fanno impazzire gli studiosi, cioè non riescono a... Qualcuno dice, ma basta leggete le note. In Numeri Mosè batte due volte la roccia, Dio ha detto soltanto una volta, però, poverino, cioè perché ha battuto una volta in più, tu lo fai morire, non lo fai entrare nella terra, dai, non tiene questa cosa qui. Probabilmente è per una lettura, forse la più sana che si possa fare di questo episodio, è che Mosè ha invocato Dio prima che Dio intervenisse, cioè bastava che lasciasse ancora un po' di tempo e Dio sarebbe intervenuto. Quindi Mosè non si è fidato, poverino, cioè Mosè ne ha fatto, cioè, ha avuto una pazienza tra Dio e il popolo. E quindi si pensa che sia quella la prova, nel senso che, come se, ecco, Mosè ha messo alla prova Dio, non ha creduto, non ha avuto fede in Dio, bastava che aspettasse ancora un po'. Cioè il popolo ha gridato contro Mosè e lui ha detto: ma sì, facciamo qualcosa, ecco. Terza prova. Mosè è sul Sinai, voi lo sapete, prende le tavole della legge, scende, ma scopre che il popolo si è creato un altro idolo, un vitello d'oro. E lì Mosè si arrabbia molto, l'ira di Mosè. Cosa fa Matteo? Prende questi tre episodi e li rilegge in chiave cristologica. Prima tentazione di Gesù: scarsità di cibo, come Mosè. Gesù è affamato, come il popolo. Il tentatore dice: se sei il Messia, usa il tuo potere. se sei il Messia, usa il tuo potere. Vi ricordate? Potere, avere successo. Usa il tuo potere, lo puoi, tu sei uno, sei il Messia. Non dice tu sei libero. E Gesù risponde con la parola e vince 1-0. Seconda tentazione, mettere alla prova Dio. Gesù viene portato sul pinnacolo del Tempio, anche lì, perché si capisce benissimo che questo episodio non è reale. Potete pensare a questo Gesù che vola sul Tempio, che vola sul monte, cioè. È costruito ad arte, ma non è certamente reale. È vero, ma non reale. Il tentatore gli dice: fidati di Dio, buttati giù. Cioè, come se gli dicesse: non essere come Mosè, che non si è fidato di Dio e ha provocato il Signore, no? Fidati, buttati giù, verranno i suoi angeli. È interessante, questo è bellissimo. Cita il Salmo 91, cioè il diavolo, il tentatore che cita il Salmo. E questo è interessante, perché ci dice che non basta essere cristiani per citare, usare la scrittura, la si può usare in maniera diabolica la scrittura. Si può usare la scrittura in maniera diabolica, e noi abbiamo usato la parola in maniera diabolica tante volte nella Chiesa, soprattutto la gerarchia l'ha usata in maniera diabolica per giustificare tutte le malefatte, le sue malefatte. Ho fatto un incontro domenica scorsa a Fossano e li ho messi in fila, poi quando li metti tutti di seguito ha un altro effetto. Tutti gli episodi in cui, molti, non tutti, quegli episodi in cui è stata usata la parola di Dio per giustificare aberrazioni nella storia della Chiesa. Ci sono dei passi dell'Antico Testamento, di Numeri, dove si dice che chi fa opera di magia deve essere messo a morte, e quello è stato usato, quel passo, per uccidere centinaia e centinaia di donne chiamate streghe. Ma c'è scritto sulla parola. C'è un passo sempre della Torah dove si dice che quando un uomo giace con un altro uomo, entrambi devono essere a morte, perché è un abominio. È un passo contro l'omosessualità. Abbiamo usato noi Chiesa quel passo per giustificare un'omofobia spaventosa, con carcere, morte, sofferenza. E avanti così tantissimi passi. La schiavitù. Abbiamo giustificato la schiavitù, ma non per l'Antico Testamento, perché Paolo dice che gli schiavi devono sottomettersi ai padroni e pregare per loro. San Paolo lo dice in due passi, Efesini e Timoteo. Quindi abbiamo usato questo passo per giustificare la schiavitù fino all'altro ieri. Abbiamo usato la scrittura per giustificare un odio, noi Chiesa, verso le donne spaventoso. Ad esempio, quando Paolo, a parte l'Antico Testamento, che è tutto maschilista, cioè è fortemente maschilista l'Antico Testamento, e la donna non esiste proprio, no? Ma Paolo, questo uomo aperto, in più passi dice che la donna, ad esempio, deve tacere in assemblea o deve essere sottomesso all'uomo, e avanti così. Abbiamo giustificato un maschilismo e una visione patriarcale impressionante. Capite? Quando si fa uso strumentale della parola, e questo si chiama diabolico, diaballo, cioè separatore, disunisce. Terza tentazione, il vitello d'oro, adorare qualcosa di diverso da Dio. Adesso il diavolo porta Gesù sul monte e gli dice: tutto ciò che vedi sarà tuo se mi adorerai. Capite? Sono le tre tentazioni, le tre prove di Mosè, rivissute in chiave cristologica. Gesù le vince, nel senso che decide da che parte stare. Poteva stare dalla parte del potere, dell'avere e del successo. Pensate, avesse trasformato i sassi in pane, avrebbe risolto la fame, il problema della fame del mondo. E se fosse buttato giù, gli angeli l'avrebbero preso. Pensate che pubblicità. Quindi ha scelto invece di intraprendere l'altra strada, quello della figliolanza, dell'amore, dei nascondimenti, attraverso il bene, che ha tempi molto lunghi. Ha scelto la via dell'amore, che non ti dà certamente successo, perché chi comincia ad amare comincia a soffrire, comincia a soffrire per l'altro, comincia a essere abbandonato, tutto quello che Gesù vivrà, ecco. Quindi ecco perché le tentazioni sono importantissime per Gesù. Ora, questo tipo di questa cosa non è mai avvenuta, però voi capite che Gesù le ha vissute continuamente. Ogni volta che si è deciso per l'amore, per l'altro, rinunciando a sé, io credo che ogni gesto di Gesù sia stata una tentazione a dire: ma cosa faccio? Cioè, vivo come il Padre o vivo come il mondo? Io credo che, ma come ciascuno di noi, capite? Perché anche noi in ogni momento siamo tentati. Come, guardate che ogni scelta che facciamo è una scelta dettata da una tentazione, in fondo. Cioè, ogni scelta è, allora, questa cosa in ufficio, questa cosa a scuola, questa cosa in questa relazione, me la gioco sulla via del potere o della condivisione? Gesù l'ha vissuto. Gesù vince 3-0, perché lui se ne va. E voi sapete che le tentazioni vengono raccontate anche da Marco, ad esempio, no? Marco lo trovate in 1:12-13, in Luca 4. Però è interessante le finali. Vorrei solo farvi notare questo, stando sul testo. La finale di Matteo, che abbiamo letto, dice: allora il diavolo, diaballo, non è il diavolo, ecco, questo non l'ho detto ma lo do per scontato, quando si parla di diavolo non è il diavoletto inventato da noi cattolici, è quello con le corna, col forcone, no, questa è una stupidaggine che abbiamo inventato noi. Qui il diavolo è proprio diaballo, è questa forza, questa energia che dentro di noi vuole separarci continuamente. Sono tutte le forze che ci dividono, tutte le forze, queste energie, questo è il diavolo, noi crediamo. Eppure noi l'abbiamo personificato tutto. Comunque, Matteo dice: allora il diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Ma io credo che forse la finale più bella sia quella proprio di Marco, vediamo come finisce Marco, non so, mi ricordo più se Marco o Luca. Marco 1:12. Ecco, Marco dice: stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Io credo che questo versetto sia bellissimo. Tra l'altro Marco risolve, avete visto, Matteo dedica alle tentazioni 11 versetti. Marco 2:12-13. Subito lo spirito lo sospinse nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana, punto. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Io credo che questa affermazione sia potentissima. Stava con le bestie selvatiche. Non le ha uccise le bestie selvatiche, stava. Io credo che qui la psicanalisi ci direbbe qualcosa di interessante, che se impariamo a stare con le bestie selvatiche che ci portiamo dentro, se impariamo a stare con i nostri mostri interiori, se impariamo a stare con le nostre zone d'ombra, le nostre ferite, se impariamo a riconciliarci con tutto il male che ci portiamo dentro, che facciamo? Allora gli angeli ci serviranno. Gesù non ha ucciso le bestie selvatiche. C'è un bellissimo passo di Rilke, Rainer Maria Rilke, il grande poeta ceco. Rilke dice: io temo che se i miei demoni mi abbandonassero, anche i miei angeli se ne andrebbero via da me. Dobbiamo soltanto avere il coraggio di riconciliarci con le parti malate di noi, con le nostre zone d'ombra che tutti abbiamo. Ciascuno ha delle zone demoniache dentro di sé e a volte abbiamo paura anche soltanto di fermarci, guardarci dentro per scoprire tutto l'ombra, tutta questa negatività. Eppure l'unico modo perché gli angeli, cioè il cielo, cioè la forza, l'energia, la luce, possa servirci. Non possiamo vivere dimezzati, siamo fatti tutti, siamo uno, capite? Siamo. Io credo che Gesù qui abbia vissuto con le sue bestie, perché io credo che anche Gesù avesse le sue bestie interiore, la sua ombra, le sue ferite. Eppure, accogliendo tutto, accoglie anche questo aspetto di luce. Non si può, perché la realtà è una, capite? La realtà è una. Siamo noi che abbiamo diviso tra bestie e angeli. Abbiamo diviso, pensando che saremo felici quando, qualora tutti i nostri mostri saranno decapitati. No, non succede così. Ecco, questo è ciò che potrebbero lasciarci le tentazioni di Gesù. Vedete questo episodio che leggiamo tante volte, no? Però io credo che dica molto, e interpretarlo in maniera allegorica, così, in maniera simbolica, è molto più sano e arricchente che leggerlo in maniera storica, no? Come se fosse realmente accaduto. Se no diventa un episodio abbastanza fantastico. Poi il secondo episodio: quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarna, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. E qui Matteo cita il profeta Isaia: terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare, oltre Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Un episodio questo molto bello, che forse letto così dice poco, ma io cerco di darvi due indicazioni e quindi non finiremo i nostri quattro passaggi, ci vediamo al secondo. Non abbiamo fretta. Gesù sa che Giovanni è stato arrestato
e si ritira nella Galilea. Allora, siamo all'inizio, questo la contestualizziamo, siamo all'inizio del ministero di Gesù. Gesù ha vissuto questi 40 giorni, ha vissuto questo momento di crisi perché doveva decidersi come giocarsi. Ha deciso e comincia a giocarsi. Comincia a giocarsi in un contesto che non è assolutamente semplice. Matteo ci sta dicendo che quando Gesù comincia il suo ministero le cose non vanno bene. C'è un re folle, si chiama Erode, figlio di Erode il Grande, che prende Giovanni, e sappiamo che fine farà Giovanni. Viene arrestato. Quindi possiamo dire che Gesù fugge, le cose si mettono male, Gesù fugge. Qui si aprirebbe tutta una parentesi che non sto a dire, ma secondo me è una domanda che dovremmo farci questa. È lecito all'amore fuggire? Gesù qui palesemente fugge, scappa. Tante volte scappa Gesù, eh? Vi ricordate quando vengono a prenderlo, no? E lui quando comincia a capire che vengono a prenderlo, non per farlo re, ma per arrestarlo, scappa, no? Cioè, all'amore è dato fuggire. Non dovrebbe affrontare la situazione? San Giovanni della Croce, questo mistico del XV secolo, è stato arrestato, sapete, non so se sapete la storia di San Giovanni della Croce, comunque lui era un monaco carmelitano che viene arrestato dai suoi confratelli. È incredibile questa cosa qua. I conventi avevano delle carceri e Giovanni della Croce è stato arrestato dai suoi confratelli, l'hanno messo in carcere e lui riesce a fuggire. Io credo che bisogna essere molto saggi, molto avanti nella vita spirituale per capire quando fuggire o quando rimanere. Perché a un certo punto Gesù rimane, non scappa. Vengono a prenderlo nel giardino di Getsemani e si consegna. Poteva scappare, cioè. Capite? Qual è il momento della nostra vita? Qual è il momento della nostra vita per cui ci è lecito consegnarci? Cioè, tutte le situazioni che ci chiedono l'amore, o meglio, tutte le situazioni che viviamo ci chiedono di essere, di donarci, oppure alcune forse è bene sottrarsi. Io non ho la risposta, a me interroga questo testo, mi fa fare questa domanda, no? Forse credo che con sapienza capire quali sono le situazioni in cui buttarsi dentro e morire e quelle invece da non entrarci dentro. Cioè, non vuol dire morire fisicamente, ovviamente, biologicamente, ma ci sono tante situazioni che ti chiedono di morire. Ma è il momento giusto? Storicamente per me è il momento giusto? Però il fatto che Gesù vada via ci dice che il momento, Gesù va, è vero, fugge da sud, va in Galilea perché appunto la situazione è drammatica, a livello politico è drammatica, ma va in questo paese, Cafarnao, che era un paese sulla via del mare. Infatti Isaia lo dice, no? Sulla via del mare, oltre Giordano. Cafarnao era su questa strada che viene chiamata Via Maris, che congiungeva il grande impero del sud, cioè le grandi ricchezze, le grandi civiltà del sud, l'Egitto, con l'attuale Siria, no? Con Damasco, quindi tutta la ricchezza della Mesopotamia. Quindi Cafarnao è lì a mezza strada, la via del mare. La via Maris passava di lì. Ecco, Gesù va a stabilirsi lì.
in una cozzaglia di culture, di lingue, di religione, con tutte le sue difficoltà, a dirci che forse Matteo ci sta dicendo che non dobbiamo farci nessuna illusione. Non c'è un tempo migliore dell'altro per amare. Da una parte si uccide, dall'altra c'è un caos incredibile, c'è difficoltà, c'è... Capite? Gesù sta iniziando ad amare e inizia ad amare, cioè non è che dice adesso ma non è proprio il momento giusto. Non c'è mai il momento giusto per cominciare ad amare. Questo Matteo ce lo sta dicendo, dovremmo impararlo. Non c'è un momento propizio. Gesù comincia quando in realtà la Galilea, se Erode uccide il Battista, le cose in Galilea non vanno bene. La Galilea, oltre ad essere una cozzaglia di culture, religioni, persone, ma la Galilea al tempo di Gesù aveva una pressione fiscale da fame, cioè i contadini, perché era una zona contadina, i contadini erano si vendevano, diventavano schiavi perché non riuscivano a pagare le tasse al potere romano. Quindi Gesù vive lì e decide di amare lì. Non c'è un momento privilegiato per amare. Non aspettiamo che succeda qualcosa, no? Come per la dieta, inizio domani. No, amare non è fare dieta, amare è buttarsi dentro adesso, in quella situazione, in quella che ci viene chiesto. E non siamo noi a decidere, è la storia che decide, noi dobbiamo soltanto entrare. Capite? Non scegliamo noi il contesto, non scegliamo noi il contesto. È la storia che ci chiede, che ci invita a vivere. È il famoso hic et nunc, il qui ed ora del Vangelo. Voi sapete che col Vangelo nasce un tempo nuovo, il tempo dell'hic et nunc. Il kairos, il momento presente, favorevole. Questo è il momento favorevole. Quale è questo? Ma io sto veramente... No, questo è il tuo momento favorevole. Ognuno, lì dov'è, in quella situazione, quello è il momento favorevole. Ma io sto attraversando un momento difficilissimo, sono malato, e la mia famiglia in questa situazione, sono senza lavoro. Quello è il momento favorevole. Non fosse altro perché il tuo. Capite? Noi non possiamo vivere la vita di un altro. Noi non possiamo vivere la vita di un altro. La vita, con tutta la sua ricchezza anche e drammaticità, è quella che sono chiamato a vivere. Forse Matteo con questo passo ci sta dicendo che la fecondità del seme, la fecondità del seme non dipende dal terreno, ma dal seme stesso. Capite? Non pensiamo, ma se io fossi, non so, per me, ecco, se fossi in quella diocesi, certamente, sì che c'è gente diversa, c'è tutto un altro mondo, lì sì che sarebbe più facile, no? Uno che lavora in un ufficio, certo che quell'ufficio lì, certo che loro sì che stanno bene, certo che sono felici loro, certo, hanno quel capo, hanno quel... Avessi quel partner, quella famiglia, avessi avuto quei genitori, no? Questo va anche nel passato, no? Avessi avuto genitori diversi. La vita è questa, la mia vita è questa. Ed è bello perché questa citazione di Isaia, del capitolo 8, Isaia ci sta dicendo, sta parlando di un popolo che sta soffrendo sotto la dominazione assiria. Ma a un certo punto dice, adesso che stai vivendo la dominazione di un popolo straniero, vedi
Isaia dice: vide una grande luce, una luce è sorta. E qual è questa luce? Per Matteo, che cita Isaia, Gesù di Nazareth. Perché Gesù è la luce? Perché la salvezza? Occhio, Gesù è la nostra salvezza, non perché ci ha redenti dal male con la sua croce, come dice Paolo. Gesù non ci ha redenti con la sua croce, col suo sangue, col suo sacrificio. Questa è una teologia malata. Gesù è la nostra salvezza perché ci indica che col suo stile di vita, quello che ha deciso di vivere nel deserto, cioè attraverso la condivisione, il bene, la misericordia, il perdono, se comincia a vivere così nella tua situazione di vita, qualunque essa sia, sarai salvato. Allora anche noi possiamo vedere nella nostra situazione una grande luce, e la luce del Vangelo, e la luce di ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Se noi cominciamo a vivere in maniera evangelica la situazione in cui siamo, allora si compirà la salvezza. Per questo che dice alla fine: convertitevi. Cosa vuol dire convertirsi? Non smettere di peccare, questi sono i preti che hanno inventato questa cosa. La conversione evangelica significa cambiare testa. Se noi lo leggessimo in greco, sto passo, avremo metanoia, conversione, metanoia, meta, oltre, vuol dire oltre, al di là, nous, pensiero, mente. Cambiate mente, cambiate mentalità nel vostro quotidiano, nella vostra storia. Cambiate mente, cioè, capite? Non prendetevela con la storia, non prendetevela con le vostre sfighe quotidiane, non prendetevela con la gente che... Il problema siete voi. Il seme. Convertite, cambiate mente. Cosa vuol dire? Sei tu che come ti relazioni col mondo che fa la differenza. Non aspettare che il mondo sia diverso. Questo vuol dire cambiare testa. Il mondo sarà sempre così, se non peggio, non illudiamoci. Ma è come noi ci relazioniamo col mondo che fa la salvezza, che fa la differenza. È il seme che ha la vittoria, non il terreno. Quindi convertiti e credi al Vangelo. Cosa vuol dire credere nel Vangelo? Significa vivi come. Non vuol dire a senso intellettuale, stiamo attenti. Credi al Vangelo, Gesù dirà credete in me anche, ma credere non vuol dire Signore Gesù mio, misericordia, no, vuol dire vivo come te. Credere vuol dire mi gioco la vita su di te, quindi convertitevi e cominciate a vivere in maniera evangelica, cioè sullo stile di Gesù, il vostro quotidiano, e la salvezza si compirà, la luce finalmente si afferma. Un bel brano questo.